A come America.
Buongiorno, benvenuti a Come America, la trasmissione settimanale di approfondimenti sugli Stati Uniti. Io sono Roberto Festa, buongiorno da New York. E buongiorno come ogni martedì a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora Fabrizio, anche oggi come ogni martedì abbiamo tante cose da raccontare. Da un lato ci sono i segnali che lo shutdown starebbe per essere risolto, i repubblicani hanno trovato il voto di 8 democratici al Senato per risolvere lo shutdown e quindi rifinanziare il governo federale. Lo ricordo, ci vogliono 60 voti al Senato per far avanzare da un punto di vista, diciamo così, di regole del Senato, per far avanzare appunto la proposta e rifinanziare il governo federale. I repubblicani ne avevano 52, avevano appunto bisogno di 8 voti di senatori democratici che alla fine sono stati trovati. È stato trovato una sorta di compromesso, diciamo, la misura di compromesso finanzia il governo fino a gennaio, nonché una serie, poi ci sono, di leggi di spesa per coprire programmi relativi all'agricoltura, alle strutture, costruzioni militari e agenzie legislative. Verrebbero annullati i licenziamenti dei dipendenti federali effettuati durante lo shutdown e viene accettata e viene anche garantita la retribuzione retroattiva. Come si vede dall'accordo di compromesso accettato dagli 8 senatori democratici che rompono con il loro partito, no? Appunto da questo accordo di compromesso manca la questione della sanità, cioè la proroga dei sussidi per l'Obamacare, per la sanità, che era stata appunto la ragione per cui i democratici hanno iniziato a far mancare i loro voti. Molti democratici sono furibondi con gli 8 senatori, li accusano di essersi venduti sostanzialmente per un paio di mosche. Gli 8 ribattono che insomma non era più possibile tenere bloccato il governo federale, che i disagi per gli americani stavano diventando troppo grandi, che i democratici sarebbero stati agli occhi degli americani il partito responsabile dello shutdown. Non è così, i sondaggi mostravano che la maggior parte degli elettori dava la colpa dello shutdown ai repubblicani, non ai democratici. Quindi diventa davvero, come dire, difficile da spiegare soprattutto ai loro elettori, agli elettori di questi 8 senatori democratici, perché abbiano ceduto. Comunque, quella appena passata è stata anche la settimana, diciamo, con i primi segnali non particolarmente positivi per Donald Trump. C'è stata la batosta elettorale di martedì scorso, ci sono indici di approvazione per Trump in forte calo. Secondo un sondaggio CNN, Trump è sceso sotto il 30% di approvazione da parte degli americani, appunto, per la prima volta da quando è tornato alla Casa Bianca. Sembra tra l'altro che stia per incassare Trump un altro colpo da parte della Corte Suprema, che starebbe per emettere una sentenza a lui sfavorevole sui dazi, sulle tariffe. Insomma, ci sono elementi sfavorevoli per Trump. Vorrei iniziare quindi da qui, Fabrizio. Allora, queste settimane secondo te verranno ricordate come quelle in cui si sono manifestati i primi segnali di crisi per Donald Trump?
Sì, le elezioni della settimana scorsa sicuramente sono state un referendum su Trump, visto che ovunque i democratici hanno vinto delle elezioni parziali, delle elezioni supplettive, oppure un'elezione comunale come quella di New York, dove ha vinto Zoran Mandani, o due elezioni per il governatore come in New Jersey e Virginia. Quindi sicuramente non è stato un caso, però va detto che Trump ha ancora a disposizione 12 mesi per manipolare le elezioni, tirando fuori dal capace borsa dei trucchi repubblicana il qualche espediente per non perdere quantomeno le elezioni di metà mandato del novembre 2026, e quindi staremo a vedere.
Allora, Fabrizio, veniamo proprio. Allora, tu citavi le elezioni di martedì scorso. Noi, tra l'altro, abbiamo fatto la trasmissione quel giorno, quindi non c'erano ancora i risultati, era il giorno del voto. Allora, mi sembra che dal voto, il risultato del voto di martedì sia appunto, come dicevi anche tu, piuttosto inequivocabile, sia per Mamdani che per le due nuove governatrici democratiche, no, di New Jersey e Virginia, rispettivamente Mikie Sherrill e Abigail Spanberger. Hanno vinto tutti e tre con largo margine. Ovvio che la vittoria di Zoran Mamdani è qualcosa di diverso. Zoran Mamdani ha 34 anni, con oltre il 50% dei voti è stato eletto 101esimo sindaco appunto di New York, è il primo sindaco socialista, come si è detto, è il primo sindaco musulmano, si è ripetuto tanto, è anche il sindaco più giovane da oltre un secolo. Ha, diciamo, battuto, umiliato, no, Andrew Cuomo, che era il suo principale rivale, si presentava come indipendente, anche una cosa simbolica, no, nel politico della potentissima vecchia Guardia Democratica, che viene battuto dal nuovo arrivato, di cui fino a qualche mese prima molti non sapevano il nome. Tra l'altro, la cosa divertente è che gli americani hanno difficoltà anche qui a New York a pronunciare Mamdani. Comunque, la vittoria di Mamdani è netta, totale, proprio anche da un punto di vista di mappa elettorale, no? Qua a New York ha vinto la quasi totalità di Manhattan, tranne l'Upper East Side, ci sono le comunità di immigrati del Bronx, le enclave operaie di Queens, tutti i nuovi quartieri, no? Williamsburg, eccetera, della nuova gentrificazione a Brooklyn. Ovviamente è stata una vittoria che ha lasciato, come dire, attonita anche una parte della città che, come dire, non l'ha mai voluto e continua a non volerlo. È un risultato storico poi per tante ragioni, nel centro del capitalismo mondiale, nutrito di rifiuto del vecchio establishment, entusiasmo anche per una politica progressista che è tornata in qualche modo a discutere di vita e di bisogni. Allora, da certi settori della politica e della società americana, Fabrizio, cominciano ad arrivare i primi segnali negativi. C'è stato un editoriale del comitato editoriale, sostanzialmente della direzione del Washington Post, molto negativo, per esempio nei confronti di Mamdani. Si intitola "Mamdani getta la maschera", lui concepisce la città come spaccata tra oppressi e oppressori. È un articolo molto critico. Allora, Fabrizio, era inevitabile, secondo te, che Mamdani cominciasse a essere attaccato duramente, considerati anche gli interessi che mette in gioco qua in città?
Sì, forse era inevitabile, ma Washington Post ha un po' esagerato, cioè nel senso che dire che Mamdani divide i newyorkesi fra oppressi e oppressori sembra una citazione di Addio Lugano Bella, che non so se abbia gli anarchici van via, in questo caso i milionari van via. E tratta Mamdani con una acuta forma di disprezzo, perché lo definisce generalissimo, che è una parola italiana o spagnola, il generalissimo franco,
Franco.
ma soprattutto ricorda il celebre generalissimo Chiang Kai-shek, il capo dei nazionalisti cinesi che poi fu sconfitto da Mao Zedong. E questa definizione ha fatto infuriare molti lettori. Davanti a me ho la pagina del Washington Post con i commenti, e in questo momento ci sono 6.814 commenti, la grande maggioranza dei quali se la prende proprio con il tono sprezzante usato dal Washington Post in questo caso. Tra l'altro l'articolo è illustrato da una foto a sfondo razzista, perché mostra Mamdani a Puerto Rico fra due persone di colore, e anche lui è piuttosto abbronzato, per così dire. E quindi è un attacco molto pesante, significa che almeno una parte degli oligarchi americani hanno deciso di far partire la campagna contro Mamdani ancora prima che entri in carica, cosa che arriverà il 1 gennaio.
Allora, venendo ad un altro elemento appunto di questa settimana e di questi giorni, lo shutdown. Allora, insomma, gli effetti dello shutdown hanno cominciato proprio negli ultimi giorni a farsi sentire molto negativamente. Prima c'era stata, lo ricordo, una cosa tragica, no? 42 milioni di americani si sono trovati a novembre senza i sussidi alimentari dello SNAP, no? Che sono sostanzialmente i soldi di i food stamps, cioè i soldi che vengono dati a tanti americani, un americano su 8, sono circa 42 milioni di americani appunto che si vedono dare un sussidio alimentare per comprare i generi proprio di prima necessità, citando la mancanza di fondi federali, dice Trump gliel'aveva tagliati del tutto, poi c'erano stati due giudici che hanno ordinato alla Casa Bianca di reintrodurli usando i fondi di emergenza del governo, Trump lo ha fatto, ma solo in parte, quindi è venuta fuori una questione anche da un punto di vista legale, amministrativo, molto grossa. Il risultato comunque è stato che 42 milioni di americani si sono trovati nell'incertezza sul fatto appunto di poter comprare cose necessarie e fondamentali per la loro vita quotidiana. Sempre a causa dello shutdown, 700.000 dipendenti federali sono rimasti a casa per settimane senza stipendio. Trump ne ha approfittato e ne sta approfittando per indebolire, no? Anche proprio da un punto di vista di lavoro, questi dipendenti federali. Lui ne vorrebbe licenziare, oltre a quelli che ha già licenziato, ne vorrebbe licenziare altri. 40 aeroporti americani sono stati costretti a tagliare a partire da venerdì scorso il 10% dei voli, perché mancano i controllori che sono stati lasciati a casa, perché non ci sono soldi. Allora, Fabrizio, nella flessione, parlavamo prima del fatto che CNN dà Trump come indice di popolarità sotto il 30%, in questa flessione importante di Trump in tema di approvazione, c'è, come sempre potremmo dire, no? Il vecchio detto, no? del consulente di Bill Clinton, it's the economy, stupid, cioè l'economia continua a dominare, e in questa, come dire, flessione, in questi primi segnali di crisi di Trump, c'è soprattutto questo, cioè c'è un'economia che non funziona. L'economia era stata la ragione principale della vittoria di Trump nel 2024, Trump aveva promesso di risolvere il problema dell'inflazione dal primo giorno del suo governo, che i prezzi si sarebbero abbassati, non è stato così. Ecco, è l'economia che in qualche modo continua, secondo te, a dominare?
Ma l'economia sono vari comparti separati e distinti fra loro. Il primo problema è l'inflazione, in particolare per i generi di largo consumo, e questa era effettivamente una preoccupazione molto forte per gli americani un anno fa, al tempo delle elezioni presidenziali, ma lo era ancora di più oggi, perché i prezzi non sono diminuiti, ma anzi sono aumentati a causa dei dazi, o comunque dell'incertezza per quanto riguarda le importazioni. Ricordiamoci che una quantità gigantesca di beni a basso costo viene dalla Cina, e quindi se questi beni non arrivano più, se sugli scaffali di Walmart non ci sono più i gadget cinesi, o comunque le importazioni a basso costo, è chiaro che gli americani ne risentono immediatamente. D'altra parte, l'economia è divisa in due settori ormai quasi incomunicabili fra loro, cioè da una parte ci sono i massicci straordinari investimenti sull'intelligenza artificiale che trascinano la borsa di Wall Street, in particolare il settore high tech, e quindi Nvidia, Microsoft, OpenAI e tutti gli altri giganti dell'intelligenza artificiale, continuano a scommettere su questa ipotesi, cioè l'ipotesi che sarà una nuova rivoluzione industriale, una nuova Golden Age, eccetera. Il resto dell'economia è più o meno stagnante, e questo, anche se non si vede nei dati di Wall Street, si vede sicuramente nelle tasche e nelle aspettative degli americani, perché tutto sommato Trump aveva esplicitamente promesso di reindustrializzare l'America, che era una promessa che nessun presidente può veramente mantenere, neppure con le minacce di Trump ad amici e nemici, e le promesse più o meno vaghe di fare investimenti negli Stati Uniti ottenute dal Giappone, dalla Corea del Sud e dall'Europa. Quindi la situazione è estremamente fluida, ma sul piano dell'inflazione dei generi di prima necessità, questa è una seria minaccia per Trump.
Ho una curiosità, volevo capire anche cosa ne pensavi. Allora, c'è stata tutta la polemica per il fatto che, insomma, Trump ha sostanzialmente demolito la East Wing, cioè l'ala est della Casa Bianca, per farci la sua sala da ballo enorme, gigantesca, costa 300 milioni. Intanto sta riempiendo la Casa Bianca di stucchi, di iscrizioni, di suppellettili dorate, cioè se qualcuno ha visto le immagini, insomma, fa veramente schifo, sembra un hotel, insomma, di quelli volgarissimi. Ha organizzato Trump un party a tema Great Gatsby a Mar-a-Lago. Gli ospiti erano coperti di piume di struzzo, c'erano queste ragazze in bikini che danzavano in gigantesche coppe ricolme di Martini. Intanto, appunto, 42 milioni di americani si sono visti tagliare l'assegno mensile per comprare il pane e il latte. 700.000 dipendenti federali sono rimasti a casa per settimane senza stipendio a causa dello shutdown. Insomma, c'era la questione dei trasporti aerei, eccetera. Ecco, secondo te, come dire, sta lanciando anche dei segnali da un punto di vista mediatico non particolarmente graditi a questo punto agli americani, cioè questa enorme differenza tra quello che succede nel paese reale e quello che succede a casa sua?
Trump è sempre stato un palazzinaro dai gusti più che volgari. Non dimentichiamoci che ha inaugurato la sua campagna elettorale nel 2015, scendendo dalla scala mobile della sua Trump Tower, e è sempre stato convinto che il suo nome non possa che provocare ammirazione nel popolaccio, per così dire. Bisogna capire quanto il popolo sia disposto ad accettare le sue stravaganze. Sicuramente una parte dell'elettorato non approverà, soprattutto in un momento in cui le cose si fanno difficili. Non dimentichiamo che il cattivo gusto di Mar-a-Lago può anche piacere a una parte dei suoi sostenitori, ma di sicuro non a tutti.
Ecco, allora poi abbiamo un minuto, quindi pochissimo. Una battuta, una parte del Partito Democratico, 8 senatori, come dire, vengono meno all'impegno che si erano presi di difendere la sanità. C'è Mamdani che vince in modo travolgente e mette quindi a rischio, anche in pericolo, degli equilibri nel partito. Ecco, siamo, secondo te, alla vigilia dell'apertura di uno scontro grosso, potente tra i democratici?
Ma sicuramente la vecchia guardia democratica farà di tutto per sopravvivere, e la sua prima preoccupazione è eliminare i concorrenti giovani, popolari e pericolosi come Mamdani e altri. La vecchia guardia non mollerà facilmente.
Grazie a Fabrizio Tonello, un saluto. Ciao Fabrizio.
Grazie a voi, arrivederci.
E un saluto da New York, da Roberto Festa. Ci risentiamo la settimana prossima. Ciao.